E entriamo in voce, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ci piacerebbe avere una sigla, un tempo ce l'avevamo, ma adesso è tutto scassato. Per cui, popolo, sei una monnezza. E fate finta di aver sentito la sigla, insomma. Questa, non so se l'abbiate capito o no, è Impatto, che trasmette appunto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Ricordiamo che i microfoni di Radio Onda Rossa sono sempre aperti, quindi se volete chiamarci potete farlo allo 06 49 17 50. Oppure potete sempre scriverci in qualunque momento a impatto@ondarossa.info. Comunque, per l'introduzione direi che ci siamo, vediamo un po' cosa abbiamo in scaletta oggi.
Ma sicuramente parleremo dell'iniziativa che ci sarà domani pomeriggio all'Università La Sapienza, cercheremo di metterci in contatto con gli organizzatori di questo, di questa assemblea.
Che parlerà di monnezza, dell'inceneritore, il mega progettone di Gualtieri.
Dell'inceneritore, ma anche di altro, con alcuni ospiti e poi magari altri aggiornamenti anche sugli ultimi dati sull'inquinamento in Italia e nella regione Lazio, che vedono alcune peculiarità che si confermano. Allora andiamo con una traccia e cerchiamo subito di metterci in contatto con gli organizzatori dell'iniziativa di domani pomeriggio.
E sfumiamo questo pezzo perché siamo entrati in contatto con una compagna dall'Università La Sapienza di Roma. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento, eccomi.
Ok, perfetto, anche noi ti sentiamo forte e chiaro, perfetto. Allora, stavamo dicendo che state organizzando come Ecoresistenze un'iniziativa sui rifiuti, l'inceneritore, insomma, che cosa ne è del ciclo rifiuti nella città di Roma, quali sono i problemi, come uscirne, eccetera, eccetera. Non so se puoi raccontarci un po' perché vi è venuto in mente questo tipo di iniziative e insomma come volete costruire l'incontro di domani e un po' tutto il resto.
Certo. Allora, vabbè, intanto mi presento, mi chiamo Lorenza, sì, faccio parte di Ecoresistenze, come dicevi, e stiamo organizzando questa iniziativa in università come studenti che frequentano anche la Sapienza, insomma, all'interno di Ecoresistenze, e dal momento che abbiamo, diciamo, cercato sempre in questo periodo di attività di trovare un legame nella attività ambientale con i territori, quindi pur essendo studenti non limitarci ad un punto di vista accademico, ma anzi portare avanti le battaglie in parallelo con quelle dei territori, e cercando anche sempre di dargli un'ottica di classe e cercando l'origine sistemica dei problemi ambientali. E diciamo, con questa cosa in testa e con i legami che abbiamo iniziato a intessere anche con realtà come appunto il coordinamento Noince di Albano, i giovani della Valle Galeria, piuttosto che i lavoratori, presenta anche un delegato USB di AMA, insomma abbiamo pensato perché non mettiamo insieme queste esperienze, queste analisi per costruire un'iniziativa che parli del ciclo della gestione dei rifiuti dall'inizio alla fine, quindi da quello che succede quando i rifiuti vengono banalmente prelevati dai cassonetti per arrivare agli impianti di smistamento, dove vengono portati, che cosa succede e poi dove finiscono, quindi le discariche, gli incendi che ci sono stati a Malagrotta in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, qual è la causa della mala gestione, diciamo quella che noi percepiamo come una mala gestione, ma quali sono poi le cause alla radice, e poi qual è il piano della giunta con il nuovo inceneritore che si vuole proporre ad Albano. Quindi è una soluzione quella che ci stanno prospettando, quindi diciamo questa è un po' la panoramica ampia sull'iniziativa che stiamo portando in università domani.
Ok, molto interessante. E senti, ma ci puoi dire anche gli appuntamenti dove si svolgerà l'iniziativa?
Certo, si svolgerà allora alle ore 16 in Sapienza all'edificio di fisiologia in aula Bovè.
Ok.
Che è una delle aule di biologia. Abbiamo cercato di avvicinarci un po' a un dipartimento che potesse essere interessato alla tematica ambientale, e in questo modo quindi si sarà lì.
Senti, una domanda, per caso avete il sentore che ci sarà anche qualcuno del corpo docente che verrà a assistere questa iniziativa, oppure non ci sono segnali di questo tipo?
Allora, su questo devo dire che mentre sul consumo di suolo, ingegneria ambientale, ad esempio, è stato più facile anche trovare un rapporto con il corpo docente, qualche ricercatore di ISPRA che è interessato alla questione, a questo giro ci sono dei docenti interessati, però abbiamo riscontrato molta poca conoscenza dell'argomento, che è anche uno dei limiti, se vogliamo, del mondo accademico, e uno dei motivi per cui è buono che l'università e gli studenti dell'università si aprano anche alle lotte del territorio, perché rischiano di diventare ambienti molto chiusi in cui poi si delega, diciamo, anche la conoscenza a quella che è la narrazione dominante. Quindi se magari in un corso si dice le discariche sono fatte così, una soluzione potrebbe essere l'inceneritore. Si propongono soluzioni tecniche, ma non si va mai poi a fondo di quelle che sono le proposte politiche che vengono messe in campo. Questo dal punto di vista accademico è molto limitante, e quindi la conseguenza è che quando si chiede a dei docenti, a dei ricercatori un confronto, c'è un costante rimpallo al rapporto ISPRA, a un altro ricercatore che dice di no, non è mia competenza. Quindi abbiamo trovato molto questo tipo di ambiente. Speriamo che questa iniziativa incentivi anche la partecipazione di tutte le componenti, anche di chi è meno informato.
Sì, più che altro spesso e volentieri, se ci si concentra solamente sulla monnezza e non sul sistema complessivo che l'ha generata, si analizza il problema solamente da una piccolissima sfaccettatura, e appunto non si considera il fatto che la produzione stessa della monnezza è uno spreco assurdo, è uno spreco dal punto di vista energetico, delle risorse, ma anche del lavoro che ci si perde dietro. E quindi appunto suggerire soluzioni folli come un inceneritore di rifiuti, tanto buttiamo tutto lì, è come se mi concentrassi solamente di quella roba che si accumula ai bordi delle strade e non sul fatto che effettivamente l'abbiamo prodotta tutta quella roba e potevamo farne volentieri a meno. Quindi magari, esatto, quindi
è il taglio questo che vorremmo dare all'iniziativa, cioè sostanzialmente su due questioni: il fatto che molto platealmente l'interesse del pubblico sia messo sopra, del privato diciamo sia messo sopra quello del pubblico, e quindi sostanzialmente ci si concentri su dare gli appalti al Cerroni di turno piuttosto che ad Acea, che ormai anche quella è in mano a tutti i vari potentati economici romani, per costruire l'inceneritore o per tenere la discarica, piuttosto che alla salute di chi abita i territori. E questo proprio dal punto di vista più plateale. Poi la questione è non secondaria, ma molto più alla radice, che sollevavi te, cioè sul fatto che poi tutta questa produzione di immondizia è frutto di un consumo gigante e irrazionale, e soprattutto non ci si può mettere nell'ottica di propagandare un'economia circolare se poi effettivamente tutto quanto è basato sull'iperproduzione, l'iperconsumo e lo spreco, e poi tutti questi rifiuti vengono sostanzialmente decentralizzati e appioppati alle periferie, alla provincia, a chi ha meno voce all'interno della città.
Sì, ricordiamo che Radio Onda Rossa trasmette anche a Terni in DAB, e Terni è uno di queste periferie, proprio perché Acea impone da quelle parti una serie di inceneritori e anche consuma, in quanto Roma consuma moltissima acqua proveniente dalle zone di Acea, Rieti, Bracciano, quindi Acea non è altro che diciamo un emissario di questo mostro che è Roma, che consuma energia, consuma acqua e butta inquinamento e immondezza sui territori circostanti. Quindi per tutto questo per mezzo di Cerroni, ma ormai in una quota non enorme, ma è invece appunto operatori,
Caltagirone
è Acea, quindi una piccola parte, in una piccola parte è Acea, quindi insomma tutti questi attori contribuiscono a questa gestione un po' folle, che però è completamente in linea con quella che è la gestione dei rifiuti più o meno in tutta Europa, insomma nel mondo occidentale diciamo. Ci puoi ripetere l'orario e l'aula?
L'appuntamento sarà alle ore 14 e alle ore 16, ore 16 in Sapienza, all'aula Bovè di fisiologia.
Ok, che è fisiologia, se non sbaglio, è dalla parte dall'ingresso di Viale Regina Margherita, non
dall'ingresso. Esattamente, accanto al Fratone.
Va bene.
Ok, allora insomma noi ti ringraziamo per averci insomma raccontato di questa iniziativa e insomma speriamo che altre iniziative simili si riproducano all'interno dell'università, perché ce n'è bisogno per fare chiarezza, anche per mettere agli angolo gli interessi privati che dentro l'università si manifestano molto spesso. Noi in questi anni ne abbiamo visti parecchi di casi, tra cui anche Cerroni invitato alla Sapienza alcuni anni fa, insomma qui chi mi sta a fianco se lo ricorda bene, e di interazioni tra i dipartimenti scientifici delle università con i RAS dei rifiuti di tutta Italia, che però poi alla fine sostengono i progetti con le loro relazioni, con i loro documenti, e invece insomma c'è bisogno di una voce che metta chiarezza su quanto succede e sulla vera natura di questi progetti e di tutte queste tecnologie, e quindi è sempre bisogno portare avanti e fare queste iniziative in maniera anche più regolare, perché il terreno universitario è purtroppo anche poi sede dove tutti questi imprenditori del settore vanno a pesca dei propri tecnici e trovano, se non trovano terreno fertile alle loro mire economiche è ancora meglio, e quindi insomma è un'ottima cosa che si cerchi insomma di spiegare quale sia la vera situazione in questo ambito, e insomma per questo noi vi ringraziamo moltissimo.
Grazie a voi. Se posso, a questo proposito, a novembre abbiamo portato un'iniziativa anche rispetto al consumo di suolo e alla questione dello stadio a Pietralata, proprio alla sede di ingegneria, per aprire proprio questo tipo di interlocuzione e anche di consapevolezza degli studenti, se la vogliamo mettere così, su queste tematiche. E prossimamente saremo ancora qui con un'iniziativa invece su un'altra questione super attuale, che è la questione dell'occupazione israeliana in Palestina, però rispetto a quali sono anche le conseguenze ambientali, quelle sono state quelle decennali e quelle attuali. Quindi ci vedremo con appuntamenti scadenzati in questi mesi.
Noi li pubblicizzeremo molto volentieri.
Grazie mille.
Va bene.
È un piacere sentirvi.
Ok, grazie a te.
Ciao.
Ciao. Ok, quindi ringraziamo la compagna per essere parte dell'organizzazione di queste iniziative, che chiaramente sono estremamente necessarie, estremamente benvenute. Chiaramente ricordiamo che i microfoni di questa radio per questo tipo di iniziative sono sempre aperti, e quindi questo era tutto. Ripetiamo l'appuntamento domani alle ore 16 a Fisiologia. È un incontro con gli studenti, con il coordinamento contro l'inceneritore e con anche una componente di lavoratori, per fare un quadro un po' più generale di quello che è il ciclo dei rifiuti, anche da un punto di vista un po' più tecnico, che credo che sia la cosa che interessa di più gli studenti di materie scientifiche. Ok, per adesso quindi diciamo che possiamo prenderci una rapidissima pausa e possiamo pensare alla prossima corrispondenza.
this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came.
Se vi stavate annoiando, non siete gli unici, ci stavamo annoiando anche noi, ma il compagno automatico a volte fa di queste sorpresine. Siamo in contatto con un compagno dai Castelli Romani. Pronto, ci senti?
Sì, ci sono.
Ok, perfetto. Allora, abbiamo parlato nella corrispondenza precedente con una studentessa di un'iniziativa che si terrà domani alla Sapienza, e ci sarete anche voi del coordinamento contro l'inceneritore d'Albano per parlare di appunto questo nuovo mostro che Gualtieri vuole regalare alle periferie sud, alla periferia sud di Roma, quindi il mega inceneritore di Acea. Sappiamo che sei di ritorno da una conferenza stampa, un presidio insomma, riguardante dove si doveva discutere del rigetto da parte del Consiglio di Stato dei ricorsi già bocciati al TAR, quindi non so se ci puoi dire qualcosa in più.
Beh, dunque sì, sto tornando adesso, si sono ritrovate lì circa 200 persone. Ovviamente la causa principale era già deciso come tipo di conferenza stampa, poi è stato trasformato in presidio vero e proprio per effetto dell'intervenuta sentenza, e chiaramente le cose che sono state evidenziate durante i diversi interventi che ci sono stati riguardano soprattutto la vergognosissima sentenza, cioè ci sono argomentazioni che si ripetono pare spessissimo dal TAR al Consiglio di Stato, si rimpallano insomma queste storielle per cui le emergenze romane, le esigenze di smaltimento o comunque di trattamento e stabilizzazione e smaltimento dei rifiuti, in qualche modo Roma non può aspettare, tutta una serie di belle cose e compagnia bella, e oltretutto anche continuando a raccontare la favola che tutto questo succede cogliendo l'occasione del giubileo e quindi dei poteri speciali che sono stati conferiti al sindaco di Roma, non ricordando, perlomeno facendo finta di non ricordare, che in realtà l'impianto, e semmai sarà realizzato, e purtroppo le previsioni non sono rose, non sarà prima del 2029, cioè quindi praticamente 3 anni dopo la chiusura dei poteri commissariali e 4 anni dopo la fine del giubileo. Naturalmente abbiamo ribadito, visto che nel sito dove stavamo oggi stavamo a 800 metri dalla discarica, della vergogna di uno dei punti principali, insomma, in cui delle criticità di questo impianto di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni, cioè quella proposito di perforare ulteriori 4 pozzi per il prelievo di acqua da un territorio che nel corso degli ultimi decenni non conosce altro che gravissime crisi idriche. Per inciso, già una 30ina di anni fa, leggendo i documenti di chi si occupava di idrogeologia, davano come numeri un deficit idrico di tutto il bacino che c'è qui intorno, che è un sistema chiuso, intorno ai 18 milioni di metri cubi di acqua l'anno, quindi sta a parlare di un deficit che è stratosferico, e questi belli imbussi si presentano con una ulteriore necessità, dicono loro, residuale, ma che comunque invece quantificano in circa minimo 80-90 mila ulteriori metri cubi d'acqua, mentre il totale di un impianto di questo genere sappiamo bene che già ne assorbirà dai 5 ai 600 mila metri cubi, insomma vergogne assolute, bugie assolute come quelle di cui abbiamo già parlato in altre occasioni. E ovviamente sono intervenuti, purtroppo è difficile, diciamo questo è stata una iniziativa del presidio indetta dall'Unione, adesso la si chiama così, Unione dei Comitati contro l'Inceneritore, in cui ci stanno varie diciamo linee di pensiero, no? E una di queste non è che è estremamente condivisa da noi, anzi per niente, cioè quella di invitare in queste occasioni anche alcuni politici, ben sapendo che poi alla fine politici, tribunali regionali e compagnia bella non hanno portato mai ad altro che chiacchiere o addirittura sono stati controproducenti. Per cui era presente l'assessore Sementini del comune di Albano e poi altri che provenivano dalla consigliatura del comune di Pomezia e così via. Comunque siamo rimasti appunto con gli appuntamenti prossimi, che saranno sicuramente, questo lo confermo, il corteo del 24 febbraio ad Albano Laziale, partendo dalle ore 15 da Piazza Mazzini, probabilmente arrivando fino al comune di Ariccia. Nel corso comunque del presidio è uscita fuori anche un'altra ulteriore notizia, che è una cosa dell'ultimo momento. In pratica esce fuori che il giorno 29 mattina, più o meno all'incirca verso le 10:30, verrà in zona, di fatto proprio vicino dove stavamo noi a fare il presidio, in uno degli stabilimenti di logistica che ci sono, credo che sia il numero 2941 della via Ardeatina, l'assessora Sabrina Alfonsi, che ancora una volta con una faccia tosta che non finisce mai ci verrà a raccontare, o meglio racconterà agli industriali non solo quanto è bello e quanto è utile l'inceneritore, e probabilmente abbiamo perlomeno la sensazione plausibile che chiederà loro se avranno bisogno di quell'enorme eccesso di energia termica di acqua calda che l'impianto produrrà, perché è chiaro che è un impianto che produce tantissimo calore, consuma tanti soldi, eccetera eccetera eccetera. Siccome abbiamo già detto in altre occasioni, il cosiddetto teleriscaldamento è risultata agli atti del bando una bufala immensa, cioè in pratica a fronte di un potenziale calorico di 250 megawatt, quello che potrebbe essere e potrà essere utilizzato senza gravi danni economici della società che lo gestirà è di solo un misero megawatt, quindi stiamo a parlare di un 250esimo, insomma roba da ridere. E quindi c'è anche questa appunto notizia, e per cui per quella mattina ore 10:30 chiunque potrà, immagino e speriamo, abbiamo così detto, insomma abbiamo dato l'avviso, si presenterà davanti là, se non altro per far capire che i cittadini ormai sono stufi di ricorsi inutili e di altre cose che lasciano il tempo che trovano, e che invece solo la mobilitazione paga, perlomeno insomma in altre occasioni così è stato, e se non altro insomma ci proveremo fino in fondo. Questo più o meno è quanto.
Ok, senti, poi tra l'altro sulla stampa filopadronale e sulla stampa filopadronale tipo Repubblica si esultava per la decisione del Consiglio di Stato, poi insomma facendo passare l'idea che fosse poi l'ultimo tassello che avrebbe sbloccato tutta l'operazione, e metteva di nuovo l'accento su queste 200.000 famiglie che avranno il teleriscaldamento, facendo, vabbè, c'era propaganda a Gualtieri e a questa operazione di Acea. e continuando a mentire sul fatto che invece questo teleriscaldamento per la popolazione non ci sarà, non ci sarà perché è una bufala e perché è un'opera altrettanto gravosa e costosa. Però insomma abbiamo capito bene, da alcuni settori già si sono schierati ampiamente a favore di questa robaccia, e insomma è evidente che bisogna sicuramente continuare con la mobilitazione in tutto quel quadrante.
Sì, guarda, ti faccio una precisazione. In realtà la favola, che poi ovviamente è appunto una favola, riguarda soprattutto l'energia elettrica. Cioè in pratica ci siamo fatti un calcolo per le 200.000 persone di cui parla a Vanvera il sindaco Gualtieri. Quell'energia che sarà in grado di fornire alle rispettive famiglie l'inceneritore sarà l'equivalente di praticamente di 3 lampadine. Cioè stiamo parlando di 300 watt. Questo dovrebbe essere, anzi è, il contributo che abbiamo calcolato che offrirebbe l'inceneritore, grandissima conquista, a quella popolazione che ha quantizzato appunto in 200.000. roba da ridere, insomma, se non fosse tragicomica la cosa.
Quindi tre lampadine a testa?
Sì, tre lampadine da 100 watt, insomma, questo sarebbe il contributo che potrebbe dare questo inceneritore alla cioè, che è una cosa allucinante, insomma, appunto tragicomica.
Ok, allora insomma noi ci risentiremo per sicuramente rilanciare il corteo di sabato 24 febbraio e anche tutte le altre iniziative delle prossime settimane, e insomma ti ringraziamo per questo aggiornamento e ci risentiamo presto.
Bene, grazie a voi.
Ciao, un saluto. E andiamo a chiudere il collegamento. Insomma, questa vicenda dell'impianto di incenerimento voluto da Gualtieri evidentemente è un affare golosissimo per il consorzio tirato su tra Acea e Caltagirone e altri soggetti già azionisti di Acea. La stampa più importante è ampiamente schierata con il sindaco, insomma non hanno aspettato altro che, come abbiamo visto succedere già decine di volte, una sentenza favorevole per propagandare una vittoria e un avvio del cantiere immediato che porterà nel giro di poco tempo alla costruzione dell'impianto. Addirittura si continua a parlare su Repubblica del 2026 come data di costruzione di quest'arnese, cioè proprio senza sapere che questo non sarà assolutamente fisicamente possibile, anche se andasse tutto per il verso giusto, però così è. Il Messaggero idem, ma il Messaggero e il suo proprietario sono insomma soggetti economici pienamente nella partita, e infatti non è un caso che lo stesso giornale, sulla cronaca locale in particolare, non attacca più da quasi 2 anni la gestione del sindaco sulla città su tantissimi aspetti, ma al massimo si rimpalla responsabilità tra assessori e un passato che è stato poco efficiente, e evidentemente vogliono portare a casa il bottino, goloso bottino del miliardo d'euro che verrà speso sull'unghia immediatamente, e poi i restanti 7 per i prossimi 33 anni, e per questo insomma si decide anche di sostenere questo sindaco, che però in realtà nella gestione della città sta facendo evidentemente acqua da tutte le parti, e insomma il trasporto pubblico, la raccolta dei rifiuti e tutti gli altri servizi essenziali sono allo stato pietoso sotto gli occhi di tutti da quando lui si è insediato, però senza pagarne le conseguenze. Insomma, abbiamo visto negli anni passati campagne stampa martellanti su questi argomenti per molto molto meno, e invece non ci stupisce che in questo momento si fa finta di niente. We'll be right back.
rientriamo in voce. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state ascoltando è Impatto, voci contro le nocività. Abbiamo ospitato due corrispondenze, la prima dall'Università La Sapienza con una compagna che ci ha parlato di un'iniziativa che si terrà domani, magari lo ripeteremo durante lo spazio degli appuntamenti, e un'altra con un compagno del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, per parlare appunto del progetto di inceneritore, di come stanno andando le mobilitazioni e così via. Adesso passiamo a un po' di notizie sparse.
Sì, perché la settimana passata sui maggiori mezzi di informazione è stata divulgata la notizia della qualità dell'aria nel nostro paese e nella nostra regione, e tutti i titoloni rimandavano la notizia che Frosinone e in particolare poi Ceccano, ma spesso poi non veniva nemmeno nominata, erano in assoluto nel Lazio i luoghi con l'aria più inquinata nel Lazio, lasciando intendere che comunque la situazione a Roma era più tranquilla, e cercando un po' di rassicurare, insomma sbagliando in maniera molto molto preoccupante. Sicuramente nella Valle del Sacco e nella valle dove si trovano sia Frosinone che Ceccano abbiamo avuto il maggior numero di sforamenti, 70 per il 2023, della centralina dell'ARPA per quanto riguarda le PM10, e quindi questo è un dato importante, ma insomma non unico, dell'inquinamento dell'aria nella regione Lazio, perché poi Roma ha comunque il primato per la concentrazione degli ossidi di azoto, e non è che quelli fanno bene, e soprattutto non si può utilizzare una particella nociva e concentrare tutta l'attenzione su questo aspetto, per lasciare intendere che invece poi la grande città in realtà sta messa meglio delle cittadine di provincia, cittadine di provincia che vivono una situazione particolare, in quanto la ventilazione in quei due luoghi è molto limitata, perché si trova in una valle tra due catene montuose, e quindi vivono spesso questa situazione, soprattutto nei mesi in cui non piove, fa freddino, non tira vento, e visto che quest'anno per circa 3 mesi non ha piovuto in pieno inverno, cioè da metà dicembre, da prima delle feste di Natale fino a sabato scorso, in quel quadrante c'è stato un'impennata, una concentrazione di PM10, ma anche sulla città di Roma le PM10 non hanno scherzato, tant'è che la città di Roma ha dovuto in più occasioni far finta di mettere un argine a questa situazione con il blocco del traffico, e comunque sugli ossidi d'azoto se la regna incontrastata senza rivali, e questo insomma c'è per cercare di fare chiarezza su questo tipo di informazione che mette l'accento su alcuni aspetti, però poi cercando invece di sminuire, minimizzare altri che sono altrettanto importanti e pericolosi, e che poi investono milioni di persone in più, visto anche le caratteristiche, cioè una grande città con alcuni centri della provincia di Frosinone. Tra l'altro, da questi articoli della scorsa settimana si capiva e si scopre che 8 delle 10 province più inquinate d'Europa, indovina un po' dove stanno?
Pianura Padana?
E vai, esattamente, avete sentito bene, cioè 8 delle 10 province più inquinate d'Europa stanno in Pianura Padana, e noi vi continuiamo a dire che la Pianura Padana in alcuni periodi dell'anno è probabilmente uno dei posti con la qualità dell'aria peggiore del mondo, e se la lotta con le città dell'India e della Cina, del Pakistan, insomma in tutti quei luoghi dove anche le normative e le tecnologie relative alle emissioni in atmosfera sono magari meno strutturate e quindi insomma solo per farvi capire che situazione si sta vivendo anche in pianura padana erano circa 3 mesi che non pioveva sempre da metà dicembre a sabato scorso e logicamente questo ha contribuito a fare impinnare i dati dell'inquinamento in tutto quel quadrante con epicentro di questa vicenda di questa triste classifica dell'inquinamento dell'aria con la provincia di Mantova, ma poi tutto quello che gli sta intorno da Torino fino a Venezia è un grandissimo schifo e parliamo di migliaia di chilometri.
Sì, sempre per le notizie rapide, un aggiornamento per quel che riguarda la meteorologia. Da un po' di tempo si sta parlando di aggiornare la scala dei cicloni, perché insomma la scala dei cicloni attuali, la cosiddetta scala Saffir-Simpson, che si basa su 5 categorie di cicloni che partono da cicloni che fanno qualche danno a cicloni catastrofici, quindi di categoria 5, probabilmente non è più attuale, non è più adeguata a descrivere le condizioni atmosferiche di oggi. Questa scala infatti è stata studiata nel 1971 sulla base dei dati che avevano a disposizione all'epoca negli Stati Uniti, quindi sulla base dei danni che facevano i cicloni da quelle parti in quel periodo. Però andando avanti nel tempo, insomma negli ultimi 30 anni dei 20 cicloni che ci sono stati, forse meno di 20 anni perché si parla dopo il 2000, quindi sì, negli ultimi 20 anni circa, dei 20 cicloni che ci sono stati di categoria 5, solamente 5 erano prossimi al livello la velocità del vento, alla potenza del vento indicata da un categoria 5, che appunto parliamo di circa 280 km orari. In realtà 15 erano ben al di sopra di questo limite ed erano intorno ai 280 intorno ai 300, 305, 315 km orari, quindi ben al di sopra della scala Saffir-Simpson. L'imbarazzo però è sul tipo di descrizione che dovrebbero avere questi fenomeni, perché non solo i cicloni, ma anche i tifoni, quelli che avvengono nell'Asia, stanno diventando sempre più potenti. Se ho descritto come catastrofico un ciclone di categoria 5, un ciclone di categoria 6 non so che cosa può essere apocalittico. Comunque c'è un po' di imbarazzo nello stilare questa nuova scala, perché appunto dire categoria 5 non è più abbastanza per descrivere la potenza di queste tempeste che si scatenano.
E ricordiamo che la potenza di queste tempeste, l'aumento di queste la potenza di queste tempeste è legata ai cambiamenti climatici prodotti dalle emissioni climalteranti che l'industrializzazione umana di questi due secoli ha portato avanti. E insomma l'imbarazzo è quello di certificare, dover aggiornare a livello istituzionale che i fenomeni atmosferici stanno diventando sempre più estremi proprio per via dei cambiamenti climatici e delle emissioni climalteranti che li stanno producendo e insomma forse è questo che crea sempre un po' di difficoltà a livello istituzionale, dover ammettere che qualcosa non sta andando precisamente come si era sperato.
Va bene, quindi anche per le notizie rapide di questa trasmissione, anche con le notizie rapide di questa trasmissione abbiamo concluso. Direi che possiamo ricordare gli appuntamenti che sono usciti oggi, che è appunto l'appuntamento di domani all'Università La Sapienza alle ore 16 nel Dipartimento di Fisiologia, non ricordo il nome dell'aula.
Aula Bovet.
Aula Bovet. E quindi si parlerà appunto di inceneritore, del ciclo dei rifiuti, sarà un incontro con il coordinamento contro l'inceneritore dei rifiuti, gli studenti e anche componenti dei lavoratori.
Esattamente. E poi il corteo ad Albano del 24 febbraio, sempre contro il progetto di inceneritore di Gualtieri, Acea, Caltagirone, tutta la bandaccia che hanno tirato su in questi ultimi due anni.
E quindi per la trasmissione, per Impatto di oggi, è tutto. Diamo l'appuntamento alla settimana prossima. Un saluto ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto speciale a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.